Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Parola del Signore. Beh, siamo nel Vangelo di Luca e questo brano che abbiamo ascoltato probabilmente, certamente, anzi, vi ha ricordato un altro brano che gli somiglia, cioè le beatitudini però nel Vangelo di Matteo. E forse l'avete notato, non so, c'è una prima differenza abbastanza notevole, direi. In quel brano di Matteo in cui si parlava delle beatitudini, dove stavano? Su un monte. In questo invece si fermò scendendo in un luogo pianeggiante. È interessante, sembra una cosa banale, ma Matteo ha la necessità di porre questo discorso sul monte, perché dal monte Israele aveva ricevuto la Torah. E siccome quelle beatitudini di Matteo erano in qualche modo una possibilità di rivedere la legge di Dio con occhi nuovi, allora le beatitudini sembrano un dono da parte di Dio in quel nuovo monte che si era scelto. Anche questo alla periferia delle cose importanti di Gerusalemme, cioè in Galilea si trovano, dunque un altro contesto. Questo invece di Luca, in un luogo pianeggiante, parla in un altro modo. Innanzitutto, in quello di Matteo Gesù diceva: beati i miti, beati i puri di cuore, beati. Qua dice: beati voi poveri. Con chi ce l'ha? Con quelli che c'ha davanti, cioè con i suoi discepoli. E nel Vangelo di Luca già la persecuzione, quando vengono predicate queste cose, le persecuzioni nei confronti dei primi cristiani, cioè della prima chiesa di Gerusalemme, erano già cominciate. Era già morto Giacomo, uno degli apostoli, forse quello ritenuto un po' tra i più importanti dopo Pietro. Insomma, in questo momento tutti hanno davanti agli occhi un dramma, che non sanno spiegarsi. E ce l'hai pure tu questo dramma. Quando pregando il Signore ti accorgi che le cose non ti cambiano un granché, allora dici: ma allora forse non mi ascolta. Se ti guardi un poco fuori, guardi invece gente, lo dice anche il Salmo, no? Ho visto l'empio trionfare, ergersi come cedro rigoglioso. Però poi continua: mi sono voltato e più non c'era. Però questo dissidio dentro lo provi. Ma è possibile che Dio non mi ascolti? Allora, che significa questa proclamazione delle beatitudini? Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame e sarete saziati. Beh, non è tanto difficile da capire, perché il Verbo di Dio, pur essendo di natura divina, cioè stando presso Dio, non considera questa cosa come una prerogativa gelosa, solo sua, e dunque che è destinato a rimanere nelle cose alte. Chi sarebbe arrivato alle cose alte? Tu? Tu avresti compreso le cose difficili della rivelazione? Avresti sentito la voce di Dio, compreso la sua teologia? No. Pur essendo di natura divina, non considera questo un tesoro geloso, ma si spoglia di queste prerogative. Perché? Perché tu non abbia a vergognarti davanti a Lui. Si fa come te, anzi, dice la lettera ai Filippesi, l'inno che sto citando, apparso in forma umana, umiliò se stesso fino alla morte di croce. Un posto dove probabilmente non scenderesti. Dunque, se la parola di Dio, la sua volontà, il suo pensiero, perché questo è il suo verbo, discende fino al tuo livello, anzi a un livello più basso del tuo, dove lo cercherai? Dove lo cercherai? Ti è detto, ti è annunciato che il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Tu dove lo cercherai? Sulle montagne? Nei cieli forse? No, lo cercherai là dove è sceso. Ed è sceso in una povertà infinita, nella povertà della famiglia di Nazareth e nella condizione di persecuzione in cui si è trovato fin dagli inizi da parte delle autorità. Dunque, se vuoi incontrare il verbo, non lo puoi incontrare se non nella condizione infima nella quale tu ti trovi, perché lui quella condizione infima ha deciso di abitare. Tu dirai, ma che razza di ragionamento è? Ma perché uno tanto potente deve abbassarsi così in alto? I potenti di questo mondo non lo fanno, anzi desiderano stare sempre più in alto. E che salvezza ti avrebbero portato i potenti di questo mondo? E come avrebbero potuto, come avrebbe lui potuto, il Figlio di Dio, comprendere il tuo dolore, quello difficile da portare, quello che ti schiaccia, quello che ti umilia, quello che è frutto anche dei giudizi che gli altri fanno su di te? Come avrebbe potuto capirlo lui così perfetto, lui, il Figlio di Dio, Dio egli stesso? Questa confidenza che lui ha voluto avere con te dice qual è la tua beatitudine, cioè qual è il luogo dove lo puoi incontrare. Proprio quello che tu non hai desiderato, proprio quello che tu avresti evitato, cioè la condizione in cui ti trovi. Qualcuno si trova nella malattia, qualcun altro è stato abbandonato dalla moglie o dal marito, qualcuno si trova in condizioni di povertà autentica, non riesce ad arrivare alla fine del mese. E secondo te, cosa farebbe il Figlio di Dio? Ti guarderebbe con misericordia per andare altrove? Hai visto chi ha preferito? Prostitute, pubblicani, peccatori, lebbrosi, gente che non conta. Segno che il segreto della storia, il segreto della vita, non è sulle altezze dove molti lo vanno a cercare, ma nella bassezza della natura umana. Natura umana che egli non ha disdegnato assumendola su di sé. Ma chi, potendo evitare il dolore, si metterebbe addosso una corazza che gli dà dolore? Ma chi, potendo esercitare il potere, si mette addosso una veste di sacco da schiavo per essere sottomesso al potere, come ha fatto Gesù? Dunque lui ha avuto una grande compassione per te. Per questo dice, beati voi poveri, lo dice a quelli, no? Beati voi, tranquilli, perché in questa condizione io sono venuto. Se sono venuto in questa condizione, non potete più lamentarvi della vostra realtà di dolore e di sofferenza. Io quella l'ho scelta. Se l'ho scelta vuol dire che ha un valore. Tu non l'hai ancora scoperto, ma se mi segui, se metterai in pratica le mie parole, se mi amerai, allora vedrai come proprio in questo segreto mondo della tua sofferenza, della tua abiezione, è nascosta la perla preziosa della vita eterna. Dall'altra parte dice anche questo, non mi piace molto questa versione, guai a voi ricchi, sembra una maledizione. In realtà il greco qua usa un'espressione, oi, oi, per dire, è una espressione che si usava davanti ai cadaveri, no, per dire, oi, no, guarda come ti sei ridotto, quasi. Guai a voi ricchi, perché? Perché state cercando il valore delle cose così in alto e soprattutto più in alto degli altri, i quali non disdegnate di calpestare con la vostra superbia, e salendo così in alto, il volto di Dio non lo vedete più, perché egli si è declinato nelle regioni più basse. Lui veniva verso di te e tu hai fatto una torre di Babele col tuo orgoglio per arrivare chissà dove, e poi ti sei accorto che la Dio non l'hai visto più. Amici, non lasciatevi ingannare, per favore, da quelli che millantano l'adesione alla fede in Dio e poi dopo e cercano il potere e poi dopo schiacciano popoli interi. Si fanno interpreti in questa generazione della salvezza che egli stessi porterebbero. Ma diceva il prima Geremia che abbiamo ascoltato: guai all'uomo che confida nell'uomo, è come un tamerisco nel deserto, è arido, non serve neanche a fare ombra. Così è la sorte di questa gente che si crede tanto in alto. Più in alto vai, meno vedi lo splendore di Dio, perché lo splendore di Dio non sta in alto. Lo splendore di Dio sta in basso, perciò pure tu, se vuoi avere questa beatitudine, se invece di lamentarti delle cose che non vanno, volessi vedere veramente brillare il volto del Signore e i suoi occhi rivolti verso di te, non aver paura di guardare la tua abiezione, non la nascondere con atteggiamenti. Avete visto, a proposito dei ricchi, dei potenti, guarda un po', partono con l'idea di fare il bene, lo dicono a tutti, così qualcuno le legge. Non sto parlando del governo italiano, sto parlando di altre cose, perché il governo italiano lascia il tempo che trovo. Poi dopo, quando possono fare queste cose perché il potere ce l'hanno, non lo possono fare più, perché per varie ragionevolezze che gli impediscono siccome non vedono neanche veramente la povertà, si sentono frenati. La ragion di Stato, la ragione della loro condizione, gli impedisce di vedere invece come agire. Ma l'avete visto tante volte anche voi, uno più è potente e meno è potente. Più cose può fare e più è legato da ragioni, da leggi, da condizioni, sa, vorrei ma non posso, chissà quante volte te lo sei sentito dire. Magari se bussi coi piedi possono, ma insomma sempre nelle logiche del potere. Non è così per noi. Beati voi cristiani, beati voi che avete creduto a questa parola, beati voi che non vi siete scandalizzati quando le cose andavano male, beati voi che avete sopportato anche tutte i giudizi e le ingiurie di chi, proprio perché credevate, vi hanno trattato da imbecilli, vi hanno trattato da gente che non capisce, e ci stanno questi che vi accusano. Perché il segreto, la formula semplice della salvezza, la portate dentro. Promessa del battesimo, presenza dello Spirito Santo, eredità dell'amore di Dio, ora e per sempre. Lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, è piaciuto a te mandare il tuo Verbo ad abitare in mezzo a noi, perché ogni essere della terra, pensato dalla tua volontà, creato per la salvezza eterna, comprenda questo grande mistero e dello Spirito Santo che tu hai lasciato agli uomini si avvicini volentieri al trono della grazia. Dacci la possibilità anche a noi di chiedere ciò che è buono, di fare la tua volontà in pace, senza mormorazioni e senza critiche. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa, soprattutto in questo momento della sua sofferenza, ma anche della sua solitudine, del suo sacrificio. Sostienilo, sorreggilo in mezzo alle tempeste che la Chiesa attraversa e che questo mondo attraversa. Dagli coraggio fino al giorno in cui raggiungerà il tuo trono santo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo anche per noi,
Abbiamo conosciuto le parole della salvezza, abbiamo desiderato aderirvi con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, ma ti abbiamo anche tradito in molti modi, per vergogna, per sciocca idolatria, per paura. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, rialzaci dalle nostre condizioni. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, il mistero della salvezza degli uomini è racchiuso nella tua volontà. Per questo gli uomini ancora soffrono a causa delle prevaricazioni, della tortura, delle guerre, della fame, delle malattie. Tu che sei amante della natura umana, perché l'hai creata a tua immagine e somiglianza, abbi pietà dei tuoi figli, non lasciarli in preda alla disperazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ora ti prego per questi uomini e queste donne, gli anziani, i giovani, per quelli che tu oggi hai chiamato davanti a questo altare. Tu li conosci, sai cosa pensano, sai cosa sospettano, sai cosa soffrono. Custodiscili nel tuo amore. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Degnati di ascoltare le loro preghiere nascoste. Perfezionale, ma esaudiscile, perché non si smarriscano. Riempi la loro esistenza di speranza. Questa li porterà fino alla salvezza. E lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen.